le relazioni tra due tabelle. Quindi abbiamo visto attraverso l'identità degli attributi. Allora, questo mi definisce, appunto, abbiamo detto, una tabella. Un insieme di tabelle, invece, viene definito come uno schema. Lo schema è una rappresentazione concettuale, quindi a livello elevato, di un dominio di problemi, del dominio, nel senso di quello che è l'ambito nel quale si trova a operare un programma, un sistema, eccetera, eccetera, il mondo nel quale opera questo programma. Okay? Quindi lo schema, per esempio, è quello che abbiamo detto prima, le persone e le città. Questo è un mini schema fatto da due sole relazioni. Quindi lo schema è una collezione di relazioni, cioè di tabelle, con i vari collegamenti tra queste relazioni, cioè le relazioni tra le relazioni, le relationship tra le relazioni. Quindi, se definiamo, adesso andiamo a prendere gli appunti. Se abbiamo allora la relazione matematica definita come sottinsieme di un prodotto cartesiano di n domini, quindi abbiamo lo schema, la struttura di quella relazione, la struttura di quella relazione è data dal nome della relazione, per esempio R, e i vari domini su cui è costruita quella relazione, lo schema di una base di dati è dato dalla collezione della struttura delle singole relazioni. Per cui vedete negli appunti che vado a dire che, allora vediamo un po' così, questo è lo schema di una relazione, la relazione R è composta dall'attributo 1, attributo 2, attributo 3, eccetera, quindi attributo, quindi nome, i nomi. Lo schema della base di dati è composto da una serie R1, R2, R3 di relazioni. Okay? Vedete qua sotto la definizione della base di dati. Quindi, dato un insieme R di schemi, un insieme di schemi. Vedete che tutto si basa sempre sul concetto matematico dell'insiemistica. Allora, quindi, dato un insieme R di schemi, identificato con R grande, si definisce una base di dati, un insieme R composto da R relazioni. Allora, in un caso parliamo di schema di un insieme di strutture, bene? Un insieme di schemi. È lo schema di una tabella, quindi la struttura di una tabella, e la base di dati come insieme di strutture di tabella. E poi passiamo a un concetto di tabella come istanza di uno schema, ovvero sia, lo schema è il nome della relazione e il nome degli attributi. Questo schema si tramuta nella realtà in una serie di valori, di righe. Bene? Cioè, se lo schema della relazione persone, come abbiamo rappresentato all'inizio, è rappresentato da persona, aperta tonda, nome, virgola, numero di scarpa, chiusa tonda, e questo mi rappresenta lo schema della relazione, valorizzando questo schema con Paolo 41, Giuseppe Giovanni 41 e tutti i vari valori. Quindi le, 40, le 23 righe corrispondenti a tutti i nostri nomi con numero di scatole, quella è la relazione intesa come istanza di relazione, come realizzazione nel mondo reale di quella, di quello schema di relazione che abbiamo definito. Mettendo insieme tutti gli schemi, tutte le relazioni che sono presenti all'interno di un modello, otteniamo lo schema della base di dati di quel modello. E se quello è lo schema, la istanza di base di dati, cioè la valorizzazione concreta della base di dati corrispondente a quello schema, è l'elenco di tutti i valori di tutte le relazioni in quel particolare momento. Io posso avere uno schema di base di dati e posso avere tantissime istanze diverse che corrispondono, possono corrispondere alle diverse valorizzazioni che nel tempo assume la stessa base di dati, oppure a basi di dati separate che hanno valori diversi in uno stesso momento. Immaginiamo lo schema persona, prendiamo un caso molto semplice, il modello di dati, lo schema persona, nome, numero di scarpa, come quindi modello di database, schema del database. Avremo un'istanza che è quella che rappresenta questa stanza, una istanza che è quella che rappresenta l'altra stanza da dietro, ecco la blu. Così come avremo un'istanza che rappresenta questo gruppo adesso e un'istanza che rappresenta questo gruppo 3 minuti fa, prima che entrassero i loro 3. Quindi lo schema è unico, le istanze sono immagini diverse che possono essere diverse per contesti diversi o per istanti diversi, istanza e istanza, quindi per dire. Ok, con questo possiamo dire di aver finito la definizione matematica del modello di relazioni. Io immagino che nessuno di voi, conoscendolo come studenti, sia entusiasmi delle formulazioni matematiche, o c'è qualche miracolo per cui qualcuno che si diverte a fare studi di logica e matematica, no? Va bene. Eventualmente si può approfondire tutto questo andando a fare formule matematiche più o meno complesse. Quello che comunque un po' dovremmo fare con l'algebra relazionale, che è parte del programma. Però vedrete che rimarremo molto, molto in superficie. Va bene? Allora, abbiamo finito di definire in modo formale il modello relazionale come l'ha definito Code, e abbiamo anche visto rapidamente quali sono i vantaggi di questo benedetto modello. Bene? Allora, il primo vantaggio è l'indipendenza dall'implementazione fisica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non importa come i dati sono strutturati sul disco, non importa se uso un modello gerarchico sotto un modello strutturale o qualche altro cavolo di sistema. Bene, il modello è indipendente da quella struttura fisica. I dati li posso manipolare indipendentemente da come sono strutturati sotto. Altra cosa fondamentale, i dati non mi focalizzo più sull'implementazione di basso livello del dato, come poteva per esempio succedere a livello reticolare, dove devo preoccuparmi di scrivere il valore corrispondente. Resta un livello più alto, che è il livello a cui gioca l'applicazione, a cui giocano gli utenti. Bene? L'applicazione non mi importa che vada a toccare il registro, l'indirizzo fisico del dato, mi interessa che crei le relazioni tra gli oggetti. Poi, Altro vantaggio, e questo è un vantaggio molto importante, è il fatto che i programmi e gli utenti possono ragionare con lo stesso modello, con lo stesso livello di attrazione. Mi spiego. Se voi chiedete a un contabile o a un farmacista o a un meccanico come è il suo mondo, non vi parlerà di puntatori, ma vi parlerà di relazioni tra gli oggetti, magari userà altri termini, ma alla fine della fiera il nostro cervello ragiona per relazioni, non ragiona per puntatori. Il modello relazionale fa sì che il programma e l'utente ragionano sullo stesso livello concettuale. Qual è il vantaggio di questo? Che è più difficile sbagliare a realizzare il programma in funzione di quelle che sono le aspettative dell'utente. Se io vi descrivo come risolvere un problema matematico, vi dico dovete fare, allora, per trovare quanto pesa la tara dovete prendere il lordo e togliere il peso netto. Bene? Vi do delle operazioni, vi descrivo le operazioni. Ma se queste operazioni io ve le descrivessi usando insieme di concetti che non sono quelli pratici con i quali il fruttivendolo è abituato a lavorare, probabilmente il fruttivendolo non capisce se stiamo facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. Usare lo stesso modello che usa l'utente, o meglio, permettere ai due sistemi di usare lo stesso modello, facilita l'intercomprensione. Okay. Riduce quindi la probabilità di fare grossi errori. Altra caratteristica, se io rappresento i dati nel modello relazionale, quindi li rappresento come valori e non come puntatori, è più facile prendere i dati e spostarli da una parte all'altra. Perché se abbiamo visto prima nel modello reticolare il puntatore è una cosa così fisica che addirittura dovrei copiare il disco per spostare i dati da una parte all'altra, devo portarmi dietro lo stesso disco, perché c'è un disco più grande, quindi i settori sono diversi, non torna più nulla. Se ho questo problema così complicato, nel modello relazionale invece questo problema non ce l'ho più. Perché? Perché è un po' come se copiassi un foglio Excel da un computer all'altro, le tabelle restano uguali, i dati poi li riesco a ritrovare sempre. Quindi il modello relazionale, essendo un modello più elevato, essendo più astratto, mi sgancia e mi rende più facile trasportare i dati da un sistema da un computer all'altro, da un sistema operativo all'altro, da un BDMS all'altro. Ok, ovviamente tutto questo ha uno svantaggio, perché troppe cose belle per essere gratis, ricordatevi sempre che non c'è nulla di gratis, quindi tutto quello che guadagnate da una parte lo prendete da un'altra. Lo svantaggio cos'è? È che il modello relazionale, così come è concettuale, è poco performante. Per cui il grosso lavoro, come vi dicevo, è stato quello di riuscire a mappare con un sistema performante come quello reticolare dei puntatori un modello con tanti vantaggi come quello relativo. Quindi dal punto di vista implementativo noi cosa avremo? Che DBMS al suo interno implementa poi alla fine i dati in un modo reticolare, ma sopra permette di far vedere quei dati in modo relazionale, quindi esegue un'astrazione del livello reticolare portandolo a livello relazionale. Ok, una nota di quella, se qualcosa è troppo incatenato, se mi sono spiegato male, se mi sono parcugliato un po' troppo, se avete qualche domanda la storia della matematica, non fa di parte, fortunatamente siamo abbastanza pochi, per cui posso venire incontro, forse ai 150, non posso rispondere a queste domande, però ben volentieri c'è qualcosa che non sono riuscito a spiegarmi in maniera abbastanza chiara, voi alzate e chiedete. Se avete l'impressione che mi sia contraddetto, che mi stia dicendo una casinata, fate la mano, può essere che io sbagli qualche volta, bene? Merito vostro, cioè, va a vostro merito il fatto che vi accorgete che io sto sbagliando, eh? Quindi non abbiate paura. Va bene, passiamo a un'altra cosa. Così come abbiamo visto che nel modello concettuale, cioè, che le relazioni sono caratterizzate da domini, il modello implementato poi è il modello relazionale, gli attributi che sono la corrispondenza dei domini, gli attributi avranno delle tipologie, bene? Delle tipologie ben definite, perché poi andranno a essere scritte sul sito, sul disco. Per cui abbiamo quattro tipi fondamentali di dati. Allora, il primo sono i dati numerici. E perché i dati numerici sono fondamentali? Perché alla fine dentro un computer sono tutti numeri, bene? I dati numerici però sono di tanti tipi, per cui abbiamo interi, abbiamo float, cioè i numeri con la virgola, tra l'altro si chiamano, bene, allora i numeri con la virgola sono di diversi tipi, possiamo avere numeri con una parte intera, una parte decimale ben definita, bene? Per cui per esempio io posso definire gli importi, i soldi, oggi come oggi, li definiamo come dei numeri composti da una parte intera e una parte decimale di due cifre, o tre, se vogliamo essere più precisi in certi casi. Una volta, quando c'erano le lire, erano invece degli interi, punto basta, nessuno usava le mezze lire. Se invece vado a fare il calcolo scientifico in cui mi interessa la massa della Terra, non vado a definire non la definisco come i con un numero predefinito di decimale, bene, perché magari di un oggetto mi interessa il valore, prendo un atomo rispetto al grammo, mi interessano tantissime cifre decimali, perché un grammo, perché un atomo pesa una frazione infinitesimale di grammo, ma se prendo la Terra intera pesa un numero esorbitante di grammi. A quel punto utilizzo un modello float, ovvero sia se magari ogni tanto questo qui si spegne e non vedete più le formule e io parlo di qualche formula, ditemelo che ditemelo che lo risveglio, ma per oggi abbiamo finito con le formule. Allora, dicevamo, la rappresentazione float è composta da la possibilità di spostare la virgola, ovvero sia io ho in pratica un numero e un elevamento a potenza di quel numero, cioè posso dire parlo di 10 ma sono 10 grammi, 10 kg, quindi tonnellate, 10 milioni di tonnellate, perché esprimo quanto a destra, a sinistra, nella numerazione dei 10 mi sposto. Ovviamente all'interno del computer sono una formula binaria, quindi mi sposto avanti e indietro, per cui saranno 10 per 10 alla quinta o per 10 alla meno 8, e vado a prendere una frazione infinitesimale. Quindi abbiamo visto che i numeri sono interi, decimali, cioè con un numero fisso di decimali, o float. Attenzione che quando vengono fatti i calcoli precisi, tipo i calcoli della contabilità, non possiamo utilizzare dei float, perché il float permette di esprimere numeri molto grandi, molto piccoli, ma in forma un po' imprecisa. Se per certe cose può andare bene, ma per la contabilità non va bene. Per esempio. Poi, l'altra grande categoria di dati, di dati informatizzati nei domini, sono i caratteri, dove quindi il carattere è un qualcosa corrispondente a una rappresentazione grafica di un fonema. I caratteri possono avere un carattere solo, che devo rappresentare un singolo carattere, possono avere array o stringhe di caratteri, cioè sequenze che possono essere più o meno lunghe, possono essere a lunghezza fissa o a lunghezza variabile di caratteri. Come vi ho già spiegato probabilmente la volta scorsa, se è troppo bene, i caratteri hanno tutta una problematica particolare che è legata al fatto che il computer nato nel mondo occidentale, in particolare nel mondo anglosassone, dove l'alfabeto ha un certo numero di caratteri e quindi ogni carattere è stato codificato con un numero e si è provato che con un byte, cioè con 8 bit, quindi 256 combinazioni possibili, si riuscivano a esprimere tutti i caratteri maiuscoli, minuscoli, la punteggiatura, eccetera. Anzi, in realtà si riesce a fare questo con 128 caratteri. Poi, piano piano che l'uso del computer si è diffuso, nuove lingue sono arrivate all'uso del computer. Pensate anche solo all'italiano, che ha le lettere accentate in un certo senso, per cui abbiamo la A con l'accento, la I con l'accento, la O con l'accento, la E con due accenti diversi, ok? La U con l'accento, sì? Passiamo al francese, che ha l'accento che è complesso con il resto, ne ha un serio. Pensiamo al tedesco, dove mette la umlaut, due puntini. Ci sono delle lettere che non ci sono nella lingua, perché se sono italiano non ci sarebbe una lettera nella lingua. Ma se facciamo il tedesco abbiamo bisogno di quella strana B, la sciarpa S, una doppia S. Se facciamo lo spagnolo abbiamo bisogno della G. Allora, ogni lingua ha un suo insieme di caratteri, stiamo parlando solo delle lingue europee occidentali. Allora, i caratteri in realtà richiedono una codifica molto più complessa. Allora, ci sono state diverse soluzioni. Una prima soluzione è stata quella di dire, beh, il mio computer è in Italia, uso un set di caratteri che è solo italiano. Era quello che si definiva code base, cioè codifica, pagina di codifica. Per cui ho la code base italiana, la code base inglese, la code base francese. Okay. Il problema di questa rappresentazione cos'è? È che si basa tutta su 128 posizioni. E quindi, se io prendo un testo scritto con la code base italiana e la vado a vedere usando la code base francese, le lettere vengono male. Quindi per leggere un testo devo a priori sapere qual è la codice utilizzata. Sono nate poi quindi delle standardizzazioni universali, un po' troppo, però delle standardizzazioni che cercano di trovare delle soluzioni. Per esempio una standardizzazione si chiama UTF, che non mi ricordo perché cosa sia UTF, però UTF si utilizza da un numero, UTF8, UTF16, che indica quanti byte vengono utilizzati per rappresentare i caratteri. Queste codifiche cercano di permettere di rappresentare qualsiasi carattere possibile al mondo. Il problema cos'è? È che se io volessi rappresentare, definire a priori una codifica che corrisponde a qualsiasi carattere possibile, quanto numero deve essere la codifica di ogni singolo carattere? Allora,